Gaza, 21 morti da questa mattina. Israele colpisce tende e rifugi degli sfollati, mentre dal valico di Rafah i pazienti vengono fatti passare con il contagocce. Dopo solo 2 giorni di apertura, stamattina il confine con l'Egitto è stato di nuovo chiuso. Torino, scarcerati 3 arrestati, 2 con obbligo di firma e 1 ai domiciliari. Il governo continua a soffiare sul fuoco della sicurezza. Oggi l'intervento in Senato di Piantedosi, poi il voto. L'opposizione cerca un accordo per una mozione unitaria. Milano, scricchiola la versione degli agenti sull'uccisione di Mansuri a Rogoredo. L'autopsia suggerisce che lo spacciatore stesse scappando quando è stato colpito sul petto l'impronta di una scarpa. Guerra in Ucraina, ad Abu Dhabi è iniziato il secondo round dei colloqui a 3 tra Kiev, Mosca e Washington. I negoziati dureranno fino a domani, mentre la Russia continua a colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Le 12:32 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo, lo avete sentito, da Gaza. La Mezzaluna Rossa palestinese ha annunciato poco fa che l'evacuazione dei pazienti da Gaza attraverso il valico di Rafah riprenderà a breve, senza specificare con più certezza quando e per quante persone, dopo che questa mattina il valico di Gaza è stato inspiegabilmente chiuso. Intanto da diverse ore la striscia è colpita da bombardamenti in diverse zone da nord a sud, compresa l'area umanitaria di Al-Mawasi, dove i media locali riportano sono state colpite le tende degli sfollati. In studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni.
Buongiorno, in 2 giorni di apertura del valico di Rafah, dopo quasi 2 anni di chiusura, 21 persone sono state fatte passare da Gaza all'Egitto, 5 il primo giorno e 16 ieri. Questa mattina il valico era stato chiuso per diverse ore e ad ora non ci sono informazioni su quante persone verranno fatte passare. Secondo quanto era stato comunicato da Israele, ogni giorno 50 persone ferite e malati che necessitano cure urgenti sarebbero dovute essere evacuate da Gaza, a fronte di almeno 20.000 persone che invece necessitano di cure urgenti. Nessuna spiegazione, raccontano i palestinesi, viene data sul perché così poche persone riescano a passare dal valico. La gestione è totalmente affidata a Israele, che decide chi entra e chi esce, sottopone i palestinesi ad attese, controlli estenuanti, e poco importa che le persone in coda siano pazienti oncologici o bambini denutriti. E mentre malati e feriti da 2 anni di genocidio escono con il contagocce, la striscia si è svegliata anche questa mattina nuovamente sotto i bombardamenti. Dalle prime luci dell'alba almeno 21 persone sono state uccise dai raid israeliani che hanno colpito nel nord e nel sud della striscia, e decine di feriti si aggiungono alla lista infinita di persone che necessiterebbero cure urgenti che a Gaza non possono ricevere. Israele ha detto che i raid di questa mattina sono la risposta ad un attacco nel nord della striscia in cui un soldato è rimasto gravemente ferito, una plateale violazione del cessate il fuoco, ha detto Tel Aviv che dall'inizio del cessate il fuoco ha ucciso almeno 530 persone.
Grazie Martina Stefanoni. Veniamo ai fatti italiani. L'accelerazione del governo sulla sicurezza, mentre proseguono le interlocuzioni tra i partiti, Palazzo Chigi, il Quirinale, per mettere a punto l'annunciata stretta. Il Consiglio dei Ministri è stato rimandato a domani, per oggi sono in calendario al Senato le comunicazioni del ministro Piantedosi sui fatti di Torino. Ieri il ministro era intervenuto alla Camera, accusando in sostanza chiunque abbia manifestato sabato di eversione, squadrismo e l'opposizione tutta di complicità. Per questo la mozione unitaria invocata strumentalmente da Meloni all'indomani degli scontri non ci sarà, il governo ne presenterà una sua, le opposizioni stanno discutendo se votarne una tutte insieme o procedere ciascuna per proprio conto, l'aula è convocata per il pomeriggio, sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Tutto serve alla destra per fare campagna per il sì al referendum, anche la decisione dei domiciliari e dell'obbligo di firma per le 3 persone arrestate dopo le violenze di Torino. Serve a Salvini principalmente, che 1 minuto dopo la decisione dei giudici di Torino ha fatto un post dicendo votate sì al referendum, come era accaduto dopo le sentenze dei magistrati che si occupavano dei migranti fermati in Albania. Salvini ne ha bisogno per non sentirsi schiacciato dall'uscita di Vannacci e dalle responsabilità che ora gli imputano chi allora era contrario all'ingresso di Vannacci nella Lega, a cominciare dai governatori. La destra utilizzerà questo argomento sicuramente anche tra poco al Senato, quando si voteranno le risoluzioni sulle comunicazioni di Piantedosi. Il ministro ripeterà ciò che ha detto ieri, le accuse alla sinistra di corresponsabilità negli incidenti, la strumentalizzazione di quello che è accaduto per giustificare la stretta securitaria e poi la probabile accusa alle opposizioni di non aver voluto votare un documento unitario. Ma non c'è nessuna possibilità per l'opposizione di condividere una lettura dei fatti stati, come quella di Piantedosi che parla di derive terroristiche, di manifestanti pacifici che si sarebbero prestati a fare scudo. La maggioranza presenterà una risoluzione nella quale in maniera molto generica parla di necessità di tutelare sia dal punto di vista economico che normativo il lavoro degli agenti, e normativo vuol dire uno scudo penale, quello che in qualche modo dovrebbe rientrare domani nel decreto. Le opposizioni stanno invece lavorando per una risoluzione unitaria, per mostrarsi uniti nei confronti di una maggioranza che vuole metterla in difficoltà, anche se 3 o 4 senatori del PD appartenenti alla minoranza vorrebbero una risoluzione solo del partito. Linea allo studio.
Intanto a Torino, l'avete sentito, oggi il GIP ha deciso la scarcerazione con obbligo di firma di 2 degli arrestati lo scorso sabato. Il terzo è stato posto ai domiciliari. Sentiamo da Torino il servizio di Rita Rapisardi.
Sono stati scarcerati con obbligo di firma 2 dei 3 arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione in sostegno ad Askatasuna. I 2 giovani di Torino, uno di provincia, di 30 e 31 anni, sono stati arrestati per resistenza pubblico ufficiale. La decisione è stata presa da un GIP del Tribunale di Torino all'esito dell'udienza di convalida. È stato messo invece ai domiciliari il 22enne originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos perché individuato nel gruppo che ha aggredito il poliziotto, ma che dalle immagini si vede che non partecipa all'aggressione. Pare infatti che sia stata esclusa la gravità indiziaria per la rapina, mentre è stata confermata quella per la resistenza e per le lesioni. La decisione è stata presa da un GIP del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi al carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio. Intanto la Procura di Torino ha formalizzato l'apertura di un procedimento per devastazione in merito agli episodi di quel pomeriggio al termine della manifestazione. Al momento l'ipotesi di reato è a carico di ignoti. Per i singoli episodi elencati nell'informativa inviata dalla Digos, ci sono state 24 iscrizioni nel registro degli indagati.
Milano scricchiola la versione fornita dagli agenti in servizio a Rogoredo quando è stato ucciso Abderrahim Mansouri, 28enne di origine marocchina, colpito da un agente in borghese durante un'operazione nella piazza di spaccio alle porte della città. L'autopsia sul corpo di Mansouri ha dato esito ambiguo, non utile cioè né ad avvalorare la tesi della legittima difesa né quella dell'omicidio volontario, ma diverse delle dichiarazioni fornite dall'agente che ha sparato sembrano non trovare conferma dall'autopsia. Sentiamo Roberto Maggioni.
Abderrahim Mansouri non è stato ucciso con un colpo di pistola sparato in fronte, come dichiarato inizialmente dalla polizia. Il foro di proiettile sulla testa del 28enne è sul lato destro del cranio, quasi dietro la testa, non in fronte. È quanto emerge dall'autopsia. Sul corpo della vittima, Mansouri sarebbe stato ucciso con la testa voltata verso sinistra, come se stesse girando le spalle a chi gli ha sparato, una postura che ricorda chi sta per scappare. Sul giubbotto della vittima c'è anche un'impronta di scarpa, come se fosse stato calpestato. Gli accertamenti sono in corso per verificare la ricostruzione fatta dal poliziotto che ha sparato e che ha indagato per omicidio volontario. L'agente quel tardo pomeriggio di lunedì era arrivato a Rogoredo da Corvetto in borghese dopo aver sentito sulla radio della polizia dell'operazione antidroga in corso, ma non sarebbe stato chiamato dagli agenti già presenti sul posto. Il poliziotto frequentava assiduamente il boschetto della droga di Rogoredo. Al PM ha raccontato di aver fatto 40 arresti l'anno scorso. Era conosciuto dagli spacciatori e gli spacciatori conoscevano lui. Anche la vittima e il poliziotto si conoscevano. La gente ha detto alla PM di aver riconosciuto Abderrahim Mansouri, soprannominato da tutti come Zac. Secondo l'avvocata della famiglia della vittima, Deborah Piazza, Mansouri non impugnava la pistola a salve, ritrovata poi non lontano dal corpo di Mansouri.
Il dato generale dell'inflazione a gennaio rallenta più 1% rispetto all'1,2% di dicembre, ma resta il problema dei beni alimentari. Il carrello della spesa infatti cresce del 2,1%. Proprio la crescita dei prezzi alimentari su base mensile è passata dallo 0,1% di dicembre all'1% di gennaio, un aumento di 10 volte rispetto al mese precedente. Alti livelli di diossina si registrano in queste ore nell'aria Campo Felice di Roccella nel Palermitano a causa dell'incendio nell'impianto di trattamento dei rifiuti in plastica che si è sprigionato ieri sera. Lo ha comunicato il sindaco, invito tutti a lasciare chiuse le imposte delle case, evitare di raccogliere in questo momento frutta e ortaggi, ha detto il primo cittadino. L'incendio riguarda anche delle rotoballe posizionate all'aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadrati. Le squadre dei pompieri hanno lavorato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme. Ad Abu Dhabi sono iniziati poco fa i colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Il vertice, che proseguirà anche domani, arriva dopo un pesante attacco russo che ha colpito il paese, nonostante Vladimir Putin avesse acconsentito ad una tregua di una settimana, come richiesto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E anche questa notte l'esercito russo ha bombardato l'Ucraina, colpita soprattutto la città di Odessa, dove sono state danneggiate infrastrutture civili e industriali. I raid russi continuano a prendere di mira soprattutto gli impianti energetici, mettendo a dura prova la resistenza della popolazione, che fa fronte anche ad uno degli inverni più freddi degli ultimi anni. A Kiev abbiamo raggiunto Piero Meda della ONG WeWord.
Ormai sono quasi 22-23 giorni che a Kiev si soffre i servizi di elettricità, riscaldamento e acqua. Di elettricità è un'abitudine ormai da 4 anni che viene razionata durante l'inverno, però il riscaldamento è il primo anno che ci sono tutte questa tipologia di servizi. Con meno 20 all'esterno, le case che non hanno più riscaldamento, perché l'80% dei condomini di Kiev sono collegati al teleriscaldamento, che in alcune zone non funziona più o funziona minimamente, quindi le temperature dell'acqua è molto bassa, ci sono dagli 8 gradi ai 2 gradi nelle case. Molte case sono moderne e quindi hanno tutto elettrico, anche i fornelli elettrici, le piastre, quindi quando salta l'elettricità non c'è possibilità né di riscaldarsi con delle stufette elettriche, né di scaldarsi dell'acqua, né di cucinare. Quindi la popolazione si è organizzata in tantissimi modi diversi. Lo Stato ha creato subito dei punti di ritrovo che vengono chiamati Invincibility Point, proprio per far dimostrare questa resilienza e resistenza che continua, dove sono dalle tende calde o delle banche che hanno aperto le proprie porte, che hanno dei generatori, quindi danno elettricità, un pasto caldo, un tè caldo e tutto. E poi la solidarietà tra le persone, e poi si impara a dormire a strati con tanti vestiti o tante coperte e bottiglie dell'acqua calda nel letto.
Il premier britannico Keir Starmer risponderà oggi alle domande dei parlamentari alla Camera dei Comuni sullo scandalo che ha colpito l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Mandelson, coinvolto negli Epstein Files. Secondo quanto è emerso, Mandelson avrebbe fornito all'ex finanziere pedofilo informazioni classificate del governo britannico. I parlamentari interrogheranno il primo ministro per capire quanto sapeva e quando è venuto a saperlo. In diretta il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella. Daniele, buongiorno.
Buongiorno, perché c'è adesso un'indagine della polizia britannica sulle informazioni sensibili che Lord Mandelson avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein. Tra le accuse anche quella di aver fatto pressioni sull'amministrazione di Barack Obama per attenuare le restrizioni su attività di trading bancario negli Stati Uniti su richiesta dello stesso Epstein, e poi i documenti passati proprio al faccendiere americano nel 2009, quando Mandelson era segretario di Stato per il commercio. Epstein avrebbe poi pagato Mandelson per queste informazioni. I due, come emerge dalle email pubblicate, erano in rapporti stretti e le foto di Mandelson in mutande in compagnia di alcune donne sono inequivocabili. Sono fatti risalenti a più di 10 anni fa, ma il premier Keir Starmer è sotto pressione. Il governo infatti dovrebbe confermare che è disposto a pubblicare informazioni relative alla decisione di nominare proprio Lord Mandelson come ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti nel 2024.
Grazie Daniele Fisichella. Infine il tempo: una nuova importante perturbazione sta interessando l'Italia in queste ore. In Campania sono in parte sospesi i collegamenti con le isole di Ischia e Procida, allerta arancione anche per tutta la Puglia. Il comune di Bari ha chiuso parchi e cimiteri per le forti raffiche di vento. 12:46 minuti, è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona giornata.